Siamo qui con Federico Carra, io sono sempre Luca Biscottini, Taxi Drivers, e parliamo di Seize the Time. Allora, Seize the Time è un film veramente, io credo, veramente molto interessante, veramente molto importante, perché è una testimonianza, è un documento che dal di dentro ci racconta negli anni 70 che cosa accadeva in America all'interno di quel movimento, insomma, che così era così fortemente diffuso, che era quello delle Pantere Nere, quello dei Black Panther. Allora io passerei subito, insomma, la palla a Federico Carra per dirci come si è imbarcato in questa iniziativa editoriale veramente veramente necessaria e interessante.
Sì, buonasera a tutti. Come mi sono imbarcato? Beh, certamente è stata una scoperta anche a me la prima volta che ho visto questo film e ho visto altri lavori di Antonello Branca. Volevo fare una minima introduzione sul regista, che è veramente meritevole di attenzione, di un'attenzione che in Italia purtroppo non ha sufficientemente avuto. È un regista, giornalista, che sin da giovanissimo ha lavorato, parliamo degli anni 60, in Kenya, a Londra, e poi si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha iniziato a fare una serie di lavori da indipendente, però lavorando anche per premittenti come la Rai, all'epoca insomma era forse l'unica, per un programma in particolare per TV7, che era il programma di approfondimento della Rai. Ha iniziato appunto negli Stati Uniti, ha fatto innanzitutto un film che è anche presente nel DVD, anche se un po' nascosto, che è What's Happening, che è un film bellissimo, una serie di interviste sulla situazione. Comunque in qualche modo era anche precursore di Seize the Time, nel senso che comunque escono fuori molte questioni sociali e il clima artistico ma anche politico e sociale del periodo, attraverso però le parole dei maggiori esponenti poi della pop art, della Beat Generation, tra cui Andy Warhol, Liechtenstein, Ginsberg, tanti, a Rauschenberg. Dopo questo film ha fatto un film che è stata proprio, diciamo, la introduzione di Seize the Time, che era il California e il dissenso, in cui si è occupato di tutti i movimenti antagonisti del periodo, dai movimenti pacifisti ha conosciuto fondamentalmente le Black Panther. E dopo qualche anno, nel 70 proprio, ha deciso di realizzare questo film sul Black Panther Party, perché lo trova particolarmente interessante, soprattutto visto anche dall'Italia. E all'inizio ha cercato una produzione in Italalia, poi è andato negli Stati Uniti, gli è saltata la produzione, alla fine ha deciso di realizzarlo da solo e ha iniziato a lavorare. Praticamente ha scelto soltanto un attore, che è l'unico attore protagonista, Norman Jacobs, l'unico attore professionista, e con lui ha iniziato a introdursi nelle Pantere Nere e a realizzare questo film, facendogli interpretare delle parti che poi vengono costruite con un discorso narrativo completo, però in realtà sono parti anche molto improvvisate, e soprattutto le situazioni sono solo situazioni reali. Infatti è un film in cui difficilmente si distingue il genere, in realtà è una via di mezzo tra un cinema di finzione e un documentario. Interessantissimo anche da parte di persone molto esperte di Pantere Nere, perché mostra dei momenti interni delle Pantere Nere che nessun altro film ha mai mostrato, sono forse solo in parte nei loro archivi, che non sono mai stati aperti. E praticamente costruisce questa narrazione, che è un po' il percorso di questo personaggio, che in qualche modo inizia da militante nero un po' generico, viene introdotto proprio all'interno delle Pantere Nere, diventa pantera. In realtà questa poi, tra l'altro, è una cosa interessante, che lui, l'attore stesso, in realtà diventa una pantera nera. Infatti a un certo punto il film diventa, da film sulle Pantere Nere, un film delle Pantere Nere, perché in qualche modo anche le Pantere Nere sono molto interessate anche a usare il cinema come forma di comunicazione, come media. anche per promuovere le loro istanze, in qualche modo lo fanno loro, e quindi Antonello Branca si trova quasi a documentare il suo stesso film, il suo stesso processo narrativo che aveva in mente, che accade realmente davanti ai suoi occhi, anche se lui in parte l'aveva pensato. E questa è la cosa ovviamente che mi ha colpito più di tutti, e che in qualche modo è anche la cosa particolare rispetto agli altri film di Branca, che normalmente hanno una struttura più documentaristica, semplicemente giornalistica.
Beh, a me poi, tra l'altro, vabbè, questo panorama iniziale, insomma, che ci ha dato Federico, insomma, molto interessante per capire di cosa parliamo. Ci sono molti elementi, secondo me, estremamente interessanti in Seize the Time, a cominciare anche comunque da una certa eco godardiana che, insomma, risuona un po' nel film, per esempio il fatto che si vedono degli esponenti delle Black Panther leggere dei testi. Ecco, questo era un leitmotiv tipicamente godardiano, no? Quello di riprendere delle persone che leggono, e questo credo sia estremamente interessante. Oppure quella sequenza veramente divertente in cui c'è Norman Baron Jacobs che gira per New York, credo siamo, con la camicia di forza, in cui invita le persone a togliersi la camicia di forza, ma dal cervello, non quella quindi vera fisica, ma quella della mente, insomma. E poi anche, ecco, appunto, come diceva Federico prima, questo discorso per cui l'attore protagonista, che inizialmente si pone semplicemente in chiave d'attore, poi piano piano si lascia coinvolgere, viene coinvolto all'interno del movimento delle Pantere Nere, e sfugge anche un po' al controllo di Antonello Branca stesso, no? Per cui alla fine non era più un film di Antonello Branca, per l'appunto era un film delle Pantere Nere. E poi, vabbè, chiaramente io dedicherei anche un minimo d'attenzione alle musiche del film, che sono veramente bellissime, a cominciare dai titoli di testa, in cui c'è appunto la canzone che dà il nome al film, Seize the Time di Alan Brown, e sempre di Alan Brown abbiamo un'altra canzone che veramente io spesso posto sul mio profilo di Facebook, che è The End of Silence, perché trovo veramente commovente ogni volta che la sento, ho un brividino, non mi vergogno a dirlo, anzi ne sono orgoglioso.
No, volevo semplicemente dire, rispetto alle Pantere, poi c'è stato un discorso che mi ha portato a pubblicare questo film, che è anche la estrema attualità dell'argomento e delle istanze che le Pantere portavano avanti. Questa attualità viene anche molto evidenziata nei testi che sono del libro che è allegato al DVD. Infatti ci sono testi di Ellen Brown stessa, che non l'abbiamo forse detto, che era una all'epoca la ministra dell'informazione del Black Panther, poi è stata anche presidente del partito, e che era anche cantante, che in qualche modo ha creato una sorta di colonna sonora delle Pantere Nere, tra cui la canzone forse più famosa, The Panther e The Meeting, erano un po' le canzoni più famose. Quindi niente, di questi testi abbiamo in realtà realizzato una lettura che si trasformerà ben presto in uno spettacolo, penso entro qualche mese. E oggi abbiamo deciso di presentare un estratto di testi, appunto, di Alan Brown e di Nobuko Miyamoto, che era l'assistente americano-giapponese del regista in questo film. Questi testi verranno letti da Gamei Guila, e gli passo la parola.
Era il 1968 e l'America stava combattendo due guerre, una in Vietnam e una in casa. Gli studenti in tutto il paese mettevano in discussione il sistema resistendo alla leva militare e marciando contro la guerra, le donne tessendo la loro sorellanza e chiedendo uguali diritti, Cesar Chavez organizzando i braccianti e il boicottaggio dell'uva, i nativi americani occupando l'isola di Alcatraz, i giovani accendendosi e liberandosi, mentre la musica suonava la ribellione a tutto volume. Nessun gruppo però attrasse l'attenzione e il furore del governo americano come il Black Panther Party. L'eredità di Malcolm X, l'immagine militante delle pantere in cuoio e cappello neri, armate del libretto rosso di Mao e della teoria marxista-leninista, i fucili per difendersi e un programma in 10 punti, fecero di loro i protagonisti di questa fase rivoluzionaria. Erano mercuriali e giocavano la loro battaglia nei media e nella comunità nera come un living theater. Si dirigevano verso la capitale della California, armati di fucili per protestare contro l'oppressione poliziesca, dando il via ad una serie incessante di scontri con i maiali. Le loro sedi furono assalite dalla polizia in tutto il paese. I loro leader, Huey P. Newton, Bobby Seale e Geronimo, furono arrestati. Bunchy Carter e Fred Hampton e altri direttamente assassinati. Le Pantere sostenevano la loro gente con programmi come la colazione per i bambini e i centri per la salute, potere al popolo, Red On. Andiamo a Berkeley, dimostrazioni per difendere People's Park, i carri armati che rullano, la Guardia Nazionale che marcia, le baionette rivolte contro la cinepresa, i gas lacrimogeni ci soffocano al campus di Berkeley, le masse marciano, un bastone mi colpisce, tutto il potere al popolo, Red On. Quando entrai nel Black Panther Party, all'inizio del 1968 a Los Angeles, in California, la prima sezione del partito al di fuori della sua base originaria a Oakland. Il partito stava diventando un'organizzazione nazionale, votata alla liberazione del popolo nero attraverso un cambiamento rivoluzionario negli Stati Uniti. L'affiliazione richiedeva il nostro coinvolgimento nell'impostazione ideologica marxista-leninista, nell'ideale che, come rivoluzionari, eravamo guidati dall'amore per il popolo e che eravamo disposti a vivere e a morire per il popolo. Benché in origine si chiamasse Black Panther Party for Self-Defense, per l'autodifesa, quando il suo fondatore e leader, Huey P. Newton, emerse da 3 anni di prigione, dopo essere stato processato per l'assassinio di un ufficiale di polizia di Oakland, impose al partito di attenuare l'attenzione ai fucili e di focalizzare il proprio lavoro sull'idea di servire il popolo anima e corpo. Il fucile non era necessariamente uno strumento rivoluzionario, dato che anche i reazionari hanno fucili, ma era l'ideologia che governava il fucile a definirne il significato. Questa era un'asserzione importante, perché l'immagine del partito era stata ridotta dalla propaganda dello Stato unicamente a quella delle pantere con i fucili, e perché il partito aveva ormai fatto un passo avanti, dimostrando al popolo che alla violenza dello Stato si poteva resistere con le armi. Ora il punto focale delle attività era diventato il programma di sopravvivenza, che agiva a partire dallo slogan «Sopravvivere per la rivoluzione». A quel tempo il primo programma di sopravvivenza era operativo in tutte le sue 48 sezioni, il Free Breakfast for Children Program. In tutto il paese il partito serviva colazioni gratuite a centinaia di bambini neri ogni settimana. Presto il popolo iniziò a chiedere che il governo provvedesse a dare colazioni gratuite per tutti i bambini in età scolare. Questo rifletteva l'importanza dei programmi di sopravvivenza per sottolineare le contraddizioni sociali tra il capitalismo e il popolo, indurre il popolo ad agire e ad attuare i cambiamenti desiderati. Era inevitabile che la crescente domanda di giustizia e di diritti umani del popolo portasse a una transizione rivoluzionaria della società. Quando nel 1968 il capo dell'FBI, Edgar Hoover, definì in modo infame il partito come la più grande minaccia alla sicurezza interna degli Stati Uniti e dichiarò guerra alle Pantere Nere, non lo fece a causa dei loro fucili, visto che l'FBI ne aveva di più. Lo fece a causa della propaganda comunista che le Pantere stavano diffondendo nella nazione attraverso i programmi di sopravvivenza che risvegliavano sentimenti antigovernativi nel cuore e nelle menti di milioni di neri e di altre persone povere e oppresse. Certo, il partito non promuoveva solo le cure mediche gratuite come diritto umano. Traduceva la teoria nella pratica, aprendo cliniche per la salute gratuite in ogni sezione e sostenendo le comunità nere più povere. Il modello dei programmi di sopravvivenza è rilevante ancora oggi, non solo in termini di cibo e cure mediche, ma anche in considerazione della battaglia quotidiana della grande maggioranza delle persone per soddisfare le proprie necessità di base. Dunque, il bisogno di una riedizione di questi programmi per la sopravvivenza è assolutamente evidente e urgente. Quello che rese ancora più forte l'agenda del partito in quel periodo fu che questo modello iniziò a essere replicato in altre comunità povere e oppresse negli Stati Uniti. Questo fu il risultato delle alleanze con le organizzazioni che rappresentavano altri popoli oppressi, rossi, gialli, marroni ed anche bianchi. Queste alleanze arrivarono infatti a includere nativi americani, cicani, portoricani, cinesi e bianchi poveri. Il partito arrivò a riconoscere anche il rapporto tra la propria lotta di liberazione del popolo nero e quella delle donne e dei gay e costruì alleanze con organizzazioni per la loro liberazione. Queste alleanze con altri gruppi di colore, con bianchi poveri e progressisti, con donne e con gay, non avevano precedenti e certamente preannunciarono e favorirono la nascita di formazioni multiculturali tra gli studenti e tra gli attivisti nella società americana attuale. Secondo la teoria che era impossibile per i neri essere liberi in America senza la partecipazione di altri gruppi oppressi a una lotta comune, il partito arrivò a mettere in atto rapporti con persone disabili, con anziani e con ambientalisti e, forse ancora più importante, riconobbe l'interrelazione tra la lotta di liberazione del popolo nero negli Stati Uniti e le lotte di liberazione nazionale dei popoli colonizzati di tutto il mondo. A quel tempo, in cui progressisti, radicali ed altre organizzazioni contro la guerra chiedevano di ritirare le truppe americane dal Vietnam e chiedevano la pace, nessun'altra organizzazione nera intraprese un'opposizione così forte contro la guerra in Vietnam. Nessuno si pronunciò per una vittoria del popolo vietnamita sugli Stati Uniti imperialisti e certo nessuno offrì di inviare truppe per combattere a fianco dei Vietcong come fece il partito. Il riconoscimento delle interconnessioni tra le lotte dei popoli colonizzati oppressi in tutto il mondo e quella del popolo nero negli Stati Uniti pose le Pantere Nere in una posizione di avanguardia come internazionalisti rivoluzionari. Dunque il partito arrivò a costruire alleanze e relazioni in Africa, in Zimbabwe, Mozambico, Tanzania e Sudafrica. In Asia ci fu una stretta relazione non solo con i vietnamiti, ma anche con la Repubblica Popolare Democratica della Corea e naturalmente con la Repubblica Popolare Cinese. Gli insegnamenti del presidente Mao Zedong erano centrali nello sviluppo dell'ideologia e della pratica del Black Panther Party. Il partito sviluppò anche una mutua relazione di supporto con gruppi rivoluzionari come il Movimento di Liberazione Nazionale de Tupamaros in Uruguay, il Fronte di Liberazione Nazionale Sandinista in Nicaragua e naturalmente con Cuba. Il partito sostenne ufficialmente gruppi in Europa, in Scandinavia e persino in Israele. In quel periodo supportò la Lega Panaraba Socialista, il Ba'ath Party, e sostenne attivamente la battaglia dei palestinesi sotto la leadership del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Notizie di queste relazioni venivano date dal nuovo organo ufficiale del partito. Il giornale era uno strumento fondamentale, enunciava i suoi ideali, riportava le sue attività e promuoveva la sua agenda. Era anche fonte di risorse economiche, con centinaia di migliaia di copie vendute ogni settimana nelle strade, con la distribuzione e con sottoscrizioni da tutto il mondo. Al contempo il partito promuoveva una cultura rivoluzionaria attraverso libri, arte e musica. A New York filmiamo gli Young Lords che prendono in consegna la chiesa nell'East Harlem. Di ritorno a Los Angeles filmiamo la pantera Erika Higgins che dà alla luce la sua bambina, Ray Dawn, Eldridge Cleaver in Algeria, Huey P. Newton in California, in prigione. Il partito è morto, schiacciato dal peso degli assalti del governo. Le condizioni di oppressione che hanno dato vita al partito rimangono. La rilevanza del lavoro del Black Panther Party è sempre attuale. Le vite degli eroi e degli ideali rimangono significativi. Gli Stati Uniti sono tuttora coinvolti in guerre di aggressione. La povertà travolge il paese. Milioni di persone, soprattutto neri, vivono ai margini dell'esistenza, senza cibo, casa, cure, senza un'istruzione decente. Il tasso di mortalità infantile dei bambini neri è 2 volte quello dei bianchi. Il tasso di morte per cancro tra i neri è il doppio, il triplo di quello dei bianchi. I neri hanno il più alto tasso di senza tetto, il più alto tasso di disoccupazione e i più bassi livelli di scolarizzazione. Oltre 2 milioni di persone, il 50% dei quali neri, sono in prigione negli Stati Uniti, tanto nelle prigioni pubbliche che in quelle private, facendo degli Stati Uniti il paese che ha la più alta percentuale di carcerazione al mondo. Una nuova generazione di combattenti per la libertà deve sollevarsi da questa pira. Possa questo film servirle da ispirazione.